Bene ragazzi, cominciamo perché dopo a 10 minuti alle 5, siccome vado a fare il vaccino e mi aspetta a 5 qualcosa là, allora vedo che finiamo a 10 minuti alle 5
più o meno. Prima ancora? Finisco prima io, sì, le 4?
Sì. Sì. Bene, cominciamo allora. Cominciamo con la sequenza nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo il raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce del cuore,
Consolatore perfetto,
Ospite dolce dell'anima, Dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo.
Nulla senza colpa.
La videocamera così. Che è gelido, grizza ciò che è girato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Allora siamo al quarto capitolo. Giusto, vedo che hai il libretto da un'altra parte, tu?
Sì, ma è il quarto capitolo.
Sì, ma è giusto.
Sì, va bene.
Il titolo viene preso da un tratto della prima lettera dell'Apostolo Pietro, che esorta noi, in questo caso siamo noi destinatari di questa esortazione, a essere pronti sempre a rispondere a chiunque ci domandi ragione della speranza che è in noi. Cioè, qualcuno ci dice, ma chi è che motiva la tua vita? Tu in chi hai riposto la tua speranza? In chi credi? Questo è il significato di questa espressione. E la nostra speranza, l'abbiamo detto tante volte, non è un insieme di contenuti, è una persona viva, è Gesù Cristo risorto. Anche la riflessione che fa Papa Francesco, se avete già letto il testo, lo richiama fortemente e chiaramente. Cristo è la nostra speranza. Cristo risorto è la nostra speranza. Leggiamo il testo che è già carico di suo, addirittura Papa Francesco dice, capisco, è una catechesi che ha fatto in aprile del 2017, vi viene voglia di leggere tutta questa lettera dell'Apostolo Pietro. Però per comprendere questo testo e anche l'intera lettera, che non è lunghissima, ci sono giunte due lettere nel Nuovo Testamento dell'Apostolo Pietro, la prima e la seconda lettera. Sono brevi, ma sono molto intense. E dice Papa Francesco, so che vi è venuta la voglia di leggere e rileggere, di leggere subito, ma va letta e riletta, effettivamente. Come ripeto spesso, noi abbiamo una miniera di una ricchezza straordinaria per nutrire la nostra fede, che è la parola di Dio. È vero che tante volte, anche per quello che riguarda i testi del Nuovo Testamento, che sono sicuramente più semplici rispetto all'Antico Testamento, ci troviamo un po' imbarazzati perché le espressioni sono molto dense, il linguaggio comunque è diverso da quello nostro, occidentale, di questi tempi, per cui magari ci scoraggiamo non avendo una comprensione immediata del testo. Però ogni testo richiede un po' di attenzione, anche una poesia di oggi, se voglio capirla devo leggerla e rileggerla, quindi anche questi testi sono testi davvero molto densi, ripeto, per la nostra fede. Quindi prima di altri testi è sempre meglio affidarci alla parola di Dio. Leggo il testo anche se, come ripeto, l'espressione centrale sulla quale si sofferma questo capitolo, questa offerta che ci viene data e anche la riflessione che fa Papa Francesco è soprattutto su quel versetto che ho appena richiamato. E infine, siate tutti concordi, quindi cuori uniti, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati da affetto fraterno. Già questa è una esortazione molto bella e molto densa. Misericordiosi, umili, non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma rispondete augurando il bene. A questo infatti siete stati chiamati da Dio, per avere in eredità la sua benedizione. Chi infatti vuole amare la vita e vedere giorni felici, trattenga la lingua dal male e le labbra da parola di inganno. Eviti il male e faccia il bene. Cerchi la pace e la segua. Perché gli occhi del Signore sono sopra i giusti e le sue orecchie sono attente alle loro preghiere. Ma il volto del Signore è contro coloro che fanno il male. E chi potrà farvi del male se sarete ferventi nel bene? Se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Non sgomentatevi per paura di loro e non turbatevi, ma adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male. Dicevo che il testo è veramente molto denso. Dice Papa Francesco, bisogna leggerla una, due, tre volte per capire questa carica straordinaria, facendo percepire come il Signore è sempre accanto a noi, non ci abbandona mai, soprattutto nei frangenti più delicati e difficili della nostra vita. E poi ci rivela il segreto di tutto questo. Allora, non siamo ingenui, l'abbiamo detto tante volte, io credo che anche se campassimo 150 anni, la sostanza del Vangelo, che tocca la sostanza della nostra vita, è sempre quello. Le difficoltà e i conflitti ci sono e ci saranno sempre, fino all'ultimo giorno della storia. Ciò che ci dà la possibilità di vivere bene non è evitare i conflitti, ma affrontare i conflitti con queste armi interiori, spirituali, che è quello di non rispondere al male con il male, disarmarci da ogni atteggiamento negativo di male, vivere nella dimensione dell'umiltà. Non è facile per nessuno. Non so se l'ho citato con voi l'ultima volta che abbiamo avuto l'ultimo incontro. C'è un libro scritto da uno degli studiosi della parola di Dio dei nostri tempi, si dice esegeta, che è un monaco benedettino, Benoît Stander, uno dei più grandi conoscitori oltretutto del Vangelo di Giovanni, il quale ha fatto uno studio per la sua vita, perché è sempre stato interrogato da questo, sull'umiltà. E dice che l'umiltà è la virtù del santo, che ormai si è disarmato di fronte a quegli atteggiamenti violenti, ostili, negativi che possono nascere nel momento in cui riceve una negatività. E cita un padre del deserto e dice così: allora, se qualcuno ci pesta un piede, noi diciamo, mi hai fatto male, ti accorgi di quello che mi hai fatto? Il santo dice, mi hai pestato il piede, ti sei slogato la caviglia calpestandomi il piede? Ti sei fatto male calpestandomi il piede?
Si capisce? Si è fatto male.
No, ce l'avevi accennato.
L'avevo accennato, sì, vero, l'ultima volta. Allora, mi hai pestato il piede, ti sei fatto male per caso? Non mi hai fatto male, ti sei fatto male pestandomi il piede? Perché l'umile è disarmato, E ci sono delle persone che riescono ad arrivare a questo, e non soltanto santi, monaci che vivono chissà come, chissà dove, chissà quando. Persone che coltivano sempre di più questo atteggiamento in cui sanno lasciare andare, sanno lasciare andare. E non si impara dalla sera alla mattina questo. Però teniamo presente che chi riesce ad arrivare a queste dimensioni o avvicinarsi a queste dimensioni è una persona pacificata, perché altrimenti noi avremo tutti i giorni motivi per dire: mi hai fatto male, mi hai pestato il piede. Nel senso, quante volte diciamo tirete in là anche tra le persone più vicine. Ecco, arrivare a questo è un bel impegno. Qual è il segreto? Che è il segreto di questa lettera? E dice, se guardate a pagina 33, a metà pagina, il segreto sta nel fatto che questo scritto, questa esortazione, affonda le sue radici direttamente nella Pasqua, facendosi così percepire tutta la luce e la gioia che scaturiscono dalla morte e risurrezione di Cristo. Quando uno ha lasciato lavorare in sé la potenza del Cristo risorto, come dice l'Apostolo Paolo in un altro passaggio, è una creatura nuova. Le cose vecchie sono passate, ne sono nate di nuovo. Ricordarci che Cristo è risorto e vivo tra noi, è vivo e abita in ciascuno di noi, è questo che San Pietro ci invita a conforta ad adorarlo nei nostri cuori, cambiando lo stile della nostra vita. È Lui che cambia lo stile della nostra vita. Perché altrimenti cosa succede? Che noi cristiani siamo come tutti gli altri, non c'è niente che ci distingue dagli altri. Ma lo dice anche Gesù nel Vangelo. Quando dice: se voi date il saluto soltanto ai vostri amici, cosa fate di straordinario? Fanno così anche i pagani. Se voi siete riconoscenti nei confronti delle persone che hanno degli atteggiamenti buoni nei vostri confronti, cosa fate di straordinario? Fanno così tutti. Lui dice: amate i vostri nemici, ecco, non maledite i vostri persecutori. Allora dobbiamo chiederci seriamente, perché il mondo cambia se cambiamo noi, se no non cambia il mondo. È chiaro che quando uno riesce a lavorare su se stesso, permette al regno di Dio di entrare in lui, e allora il regno di Dio è già venuto, perché il regno di Dio non verrà quando in tutto il mondo ci sarà la pace, in tutto il mondo ci sarà la giustizia. Il regno di Dio viene quando tu ti lasci trasformare da Gesù Cristo, quando tu, un discorso molto personale. Ecco, qui a pagina 34 Papa Francesco ribadisce che la nostra speranza non è un concetto, non è un sentimento, la nostra speranza è una persona, è Cristo risorto. E in certi paesi, in tutto l'Oriente cristiano, quando ci si augura buona Pasqua, giorno di Pasqua, non si dice buona Pasqua come diciamo noi, si dice Cristo risorto, l'altro risponde è veramente risorto. Ma per esempio qui fa riferimento alla ai popoli slavi, quando si salutano invece di dire buongiorno, buonasera nei giorni di Pasqua, si salutano con questo Cristo risorto, Christos Orkesk, vos crese, dicono tra loro, e sono felici di dirlo. Questo è il buongiorno e il buonasera che si danno. Cristo è risorto. Stai patendo una difficoltà, Cristo è risorto. Stai vivendo un momento di oscurità, Cristo è risorto, perché Lui è la nostra speranza. Altrimenti, ripeto, non cambia niente nella nostra vita. Noi, come tutti, quando siamo feriti, rispondiamo della stessa moneta con cui siamo pagati, abbiamo gli stessi interessi, gli stessi attaccamenti che hanno tutti e non ci differenziamo da nulla. E allora il nostro rapporto con Cristo è insignificante. Questa speranza per il cristiano non deve essere così testimoniata a livello teorico a parole, ma soprattutto con la testimonianza della vita. È necessario che si renda visibile questo Cristo che vive in noi. Non nasconderlo, lasciare che agisca in noi. Se guardiamo le ultime righe di pagina 34, dice che Pietro, in questo testo che noi stiamo vedendo, ha citato il Salmo 33, e dice: deve necessariamente sprigionarsi al di fuori, prendendo la forma squisita e inconfondibile, la nostra speranza, di dolcezza, di rispetto, di benevolenza verso il prossimo, arrivando addirittura a perdonare chi ci fa del male. Una persona che non ha speranza non riesce a perdonare. e ad avere la consolazione di perdonare. Ecco, la speranza nasce proprio dal fatto che là dove c'è la nostra difficoltà c'è Cristo che sta lavorando per noi. Come quando Cristo è stato sepolto, tutti pensavano che tutto fosse finito, invece nel luogo della sepoltura Gesù ha cominciato a far germinare la luce nuova della vita nuova, addirittura nel credo apostolico diciamo che è disceso agli inferi, no? Luogo della morte per svuotarli, e nell'Oriente cristiano viene rappresentato come il Signore già della vita che abbatte, annienta le porte degli inferi, della morte, chiuse da tanti catenacci, no? Perché è una prigione la morte, quindi scardina quelle porte, le apre, ci danza sopra e svuota gli inferi, prende Adamo e lo risolleva. Adamo siamo noi, ci tira fuori da tutti gli inferi, non solo dalla morte fisica, ma tutte le oscurità che abbiamo, il male che ci avvince, anche il male del ricordo, delle ferite che abbiamo ricevute, del rancore, dell'odio, ci libera. Proviamo a pensare quanto male ci fa il rancore, il ricordo dei torti ricevuti, diventa qualcosa di una prigione. Invece se riusciamo a farci liberare, perché è lui che ci libera, sia chiaro che un'opera così grande è titanica, come la morte noi non riusciamo a vincerla, l'ha vinta Gesù Cristo. Se vogliamo vincere queste tensioni negative della quale tutti siamo vulnerabili, dobbiamo permettere che sia Lui a liberarci, perché da soli non ce la facciamo, ce ne rendiamo conto tutti, da soli non ce la facciamo. Ecco, qui viene anche ripresa la testimonianza di Madre Speranza, pagina 36 nel primo testo, quarta, quinta riga, dice: noi dobbiamo raggiungere l'unione con Gesù, e l'unione con Gesù si raggiunge con la carità, con l'amore, con la misericordia. Poi il testo seguente, sotto: non c'è comandamento più gradito che il comandamento della carità. È chiaro che è facile amare le persone gradevoli, i nostri intimi, chi ci ricambia con la stessa carità. È difficile amare chi non ci vuole bene o chi ci fa del male. Tra poco citeremo anche una sua testimonianza che vorrei rifocalizzare. È impossibile vivere una vita senza ferirci con le rispettive spigolature che abbiamo. Ecco, e quindi se non vogliamo che queste ferite diventino delle piaghe spirituali, dobbiamo cercare di curarle. L'unico che può curarci è la misericordia del Signore, diventando misericordiosi. Papa Francesco dice sempre, ha usato questa parola nuova, lui che traduce dalla sua lingua madre in italiano, chi è stato misericordiato, cioè chi ha ricevuto misericordia, può diventare misericordioso. A volte quando ci sono quelle chiusure, no, di rimanere fermi in certe posizioni, da che cosa dipende? Dipende che forse non abbiamo fatto sufficiente esperienza della misericordia di Dio nella nostra vita, oppure non abbiamo permesso a questa esperienza di parlarci, perché se ci ha parlato e misuriamo la grandezza della misericordia di Dio per noi, ci accorgiamo che non possiamo che essere misericordiosi nei confronti degli altri. Oltretutto anche Madre Speranza dice e ricorda che Gesù ha pregato per tutti quelli che lo hanno rifiutato, non è morto soltanto per i giusti, è morto per tutti, anche per coloro che l'hanno crocifisso, diciamo soprattutto per coloro che l'hanno crocifisso, perché là dove ha abbondato il peccato è chiaro che abbonda la misericordia. Ecco, poi c'è un'esperienza sua. Teniamo presente che anche queste esperienze di incontro con Gesù vanno ridimensionate, perché è logico che ci portiamo dentro anche in esperienze spirituali che non dobbiamo cercare, sia chiaro, perché tutti i padri hanno sempre ci hanno messo in guardia sempre da esperienze spirituali mistiche, perché sono pericolosissime, non sono necessarie per la nostra vita, bisogna stare attenti di discernere molto bene. E probabilmente Madre Speranza fa accenno a un momento di grande difficoltà che ha superato, avrà avuto i suoi nemici anche lei, perché a pagina 37 farebbe riferimento, il testo è il Pan 18, vedete, a un'allocuzione che avrebbe avuto da Gesù e che gli avrebbe detto: mi dici, Gesù mio, che sarai nemico dei miei nemici e tormenterai quanti mi affliggono. Questo è assolutamente impossibile. È assolutamente impossibile. Mi capite, vero? Spero. Perché Gesù, se non ha tormentato i suoi nemici, cioè coloro che erano nemici di Gesù, perché Gesù non ha avuto nemici per nessuno, non può tormentare nessuno. Chi tormenta è il maligno. Gesù è venuto per usare misericordia con tutti. Per cui, chiaro, dopo lei chiede appunto, chiede misericordia e che dimentichi. Allora è un'immagine ancora molto legata ad espressioni dell'Antico Testamento in cui era l'uomo che pensava che Dio avesse atteggiamenti di eventuale rivendicazione, ma Gesù è venuto per manifestare la misericordia per tutti. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Questo lo dico perché è chiaro, ve l'ho detto ancora, anche questi testi, che sono testi molto personali, intimi, vanno ricollocati chiaramente anche nella sensibilità di colui o colei, in questo caso, che li vive. È chiaro, quindi lei chiede l'intercessione e il perdono anche per questi nemici e confida in Gesù che... Ma ripeto, è impossibile che Gesù dica che sarà nemico dei suoi nemici e tormenterà quanti ci affliggono. Semmai il Signore ci apre delle strade nel deserto, là dove non vediamo vie di uscita, perché altrimenti rischieremmo, bene o male, anche se Madre Speranza chiede l'intercessione del perdono, ma insomma ci consolerebbe un pochino sapere che Lui prende le difese a nostro carico diventando nemico dei nostri nemici. Ma questo è assolutamente anti-evangelico, quindi non possiamo sostenere una cosa del genere. Infatti non l'ho neanche sottolineato, perché dovete accogliere questi testi con integrandoli in tutto il resto. Perché sennò diventa...
Questo era un'occasione per mettersi in confronto, per chiedere lui stesso il nome, per mettere diciamo nei guai, metterla in condizioni di essere lei che chiede il perdono per i suoi nemici. Sì. Era una provocazione in sostanza, ecco.
Può essere, però è pericoloso, pericoloso.
Certo,
è pericoloso. Perché Gesù, se pensiamo addirittura, pensate che nella tradizione cristiana orientale i santi sono arrivati nel tempo passato e probabilmente arrivano ancora ad un livello alto di preghiera, che pregano per i persecutori, pregano addirittura per i demoni, per la conversione dei demoni, che è un concetto di Origene, questo, che non è stato accettato dalla Chiesa primitiva, l'origenismo, perché pensava ad una ricapitolazione di grazia e di salvezza per tutti. Però Dio, Gesù, si sarebbe compiaciuto di questo sentimento positivo di questi santi che pregavano anche per... Allora, anche se non può essere vero, è bello che ci sia una preghiera che arriva a pregare per i nemici fino addirittura ai demoni, perché vuol dire che chi sta pregando è completamente disarmato, non vuole la vendetta assolutamente per nessuno. Noi abbiamo la certezza che in Dio non c'è nessun spirito di vendetta nei confronti di nessuno, perché è venuto per guarire l'umanità e per liberarla. Ecco, questo deve essere molto...
Sì, è un cammino anche per Madre Speranza, perché spesso e volentieri viene fuori con i confessori, no? Quanto mi ha impressionato questo, padre mio, è stato un cammino anche per lei questo qui, perché viene da una cultura dove, diciamo, prevaleva la giustizia, no? Torniamo indietro negli anni, e questo è stato un cammino, tanto più che quando il Signore gli aveva detto in estasi che avrebbe portato in cielo o lei, parlo degli ultimi anni, o lei o la Pilar, e gli ha detto: Gesù, aspetta un po', perché questi non ti... parlava dei suoi sacerdoti, no, questi ancora non ti conoscono. C'è un cammino anche per lei questo di riconoscere la misericordia e l'amore di Dio per noi. Sì, ma è vero,
questo non c'è dubbio.
È un cammino, una crescita.
Sì, difatti lei chiede comunque, ecco, ma voglio dire... È bello che lei chieda il perdono per i peccatori, è quella frase lì, che tu mi dici che sarò nemico dei tuoi nemici,
sì,
quindi dobbiamo
ricordare. Da dove si viene, dove si va.
È quello che sto dicendo, sì, che sì, 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 sì. Siamo in un contesto culturale, uno cioè, anche nelle allocuzioni deve spirituali è condizionato dal suo modo
certo,
di pensare
certo.
E di
bisogna
vedere.
Tornare, bisogna vedere le cose.
Certo, spero di essere stato chiaro.
Sì, sì, sì.
Ecco, allora, rendere ragione della speranza che è in noi significa non soltanto dire agli altri che la nostra speranza è Cristo risorto, con le parole, come dice Papa Francesco, ma dirlo con gli atteggiamenti della nostra vita. È un cammino molto impegnativo, non poco impegnativo, molto impegnativo. E non è facile per nessuno, però non è impossibile.
Non è impossibile con l'aiuto di Dio.
Certo.
Però questo mondo che stiamo vivendo in questi momenti, specialmente in questi tempi, è molto difficile, molto, sempre più difficile il confronto, perché la gente è sempre più isolata, è sempre più egoista, arrogante, più prevarica, dice sempre di più nei confronti degli altri. E questo si nota, non solo nella vita quotidiana è difficile avere un rapporto con la gente sereno, tranquillo, è una lotta dalla mattina alla sera tutti i giorni.
Sì, sì, non c'è dubbio.
In attività, nel lavoro, che ha un lavoro un po' che deve riguardare, è una guerra.
Sì. Allora, diciamo che non è in questo tempo, è sempre stato difficile, sempre lo sarà. È logico che noi viviamo il tempo che stiamo attraversando e quindi vediamo queste difficoltà, ma se andiamo indietro, se andiamo al tempo per esempio del fascismo, il tempo del nazismo in Germania, se andiamo in tanti posti nel mondo adesso in cui i diritti vengono calpestati, voglio dire, siamo ancora in un luogo di bambagia noi altri per certi versi rispetto a delle difficoltà enormi che devono vivere le persone perché sono disprezzate per la loro cultura, per la loro religione, per il loro stato sociale. Allora, questa difficoltà c'è sempre stata e ci sarà sempre, fino alla fine della storia. Questo è poco ma sicuro, perché ogni epoca e ogni collettività che vive nell'epoca vive la sua storia e il suo momento. E poiché questa è la vulnerabilità dell'uomo, che nella sua libertà può fare il bene e può fare il male, ci sarà sempre chi è pronto a fare il bene e chi è pronto a fare il male. Ci sarà sempre, sempre, sempre. L'importante è che noi cerchiamo di... l'Apostolo Paolo addirittura usa delle immagini militari, rivestitivi della corazza, delle armi spirituali in questo caso, per difendersi difendersi con le armi evangeliche, non con le armi militari, perché la difficoltà ci sarà sempre. C'è anche tra gli amici, se pensiamo, nel collegio di Gesù, Giuda era un amico, lo chiama anche amico. Anche nella Chiesa, anche con Papa Francesco, ha dei nemici all'interno della sua cosa. Quindi il male, e uno fa il male a volte perché pensa di fare il bene, può incunearsi ovunque. Per questo ci vuole una grande vigilanza su noi stessi. E dopo bisogna mettere in conto che possiamo essere vulnerati, questo è un dato di fatto. E come? Quindi non è facile rispondere al male col bene, come dice Pietro, ricordando parole di Paolo e di Gesù. Non è facile. Per nessuno. Sì.
La debolezza di ogni persona è sempre lì, latente, dietro l'angolo, pronta a essere vulnerata.
Certo, certo, certo. Ecco, però la cosa bella è questa, che chi riesce ad alimentare la sua fede in Cristo risorto ha fiducia in tutto, perché per esempio i martiri hanno affrontato l'ingiustizia massima, no? Tuttora subiscono l'ingiustizia massima, eppure la loro forza è sempre il Cristo risorto. Credo che nel momento in cui ci impegniamo a vivere il Vangelo seriamente, nel momento della difficoltà ci accorgiamo che è lo Spirito del Risorto che ci dà la forza di affrontare e di superare, perché altrimenti rischiamo di diventare come i nostri aguzzini, quindi di passare da vittima ad aguzzini sarebbe tremendo, sarebbe diabolico.
La tentazione è proprio forte.
Certo. Va bene?
Va bene, Roberto.
Allora, vedete che io ho finito presto e quindi adesso voi potete continuare fino a 10 minuti alle 5 se volete. Va bene?
Grazie.
Buona serata a tutti.
Grazie.
E buon vaccino a... Qualcuno di voi ha già fatto il vaccino?
Tutti enorme. Siamo corto adesso.
Sì.
Oggi facevano i settantenni, dai 70 in su, al Palazzo Pallarisi.
Infatti ci sono anch'io lì adesso.
Su chiamata hanno chiamato?
Come... Sì, ma la dottoressa, ho chiesto la dottoressa, ma oggi c'è tempo poco pure 5.
Si sa anche quale fanno? Che cosa...
Sì, l'ha detto, però non mi ricordo su serio.
AstraZeneca, sì. Bene, a tutti.
Buona giornata, Roberto. Buona giornata. Cosa dici, ragazzi? Per oggi diremo una preghiera insieme, va bene? Oggi portiamo pazienza per oggi, dai. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ecco, e andiamo con questa esortazione, che poi è sempre la parola di Dio che ci chiede, no, Gesù, di imparare ad amare. Il succo del discorso è questo, ecco. Va bene, allora un abbraccio a tutti, un caro saluto e al prossimo incontro manderò via email oppure su WhatsApp le date quando Don Roberto le comunicherà. Vediamo se qualcuno ha qualcosa da dire. Beh, ma dopo ascolta, siccome ho registrato l'audio lo metterò sugli Alan, chi vuole riascoltare oppure chiedo anche a Don Roberto, non c'è problema, va bene? Niente. Un abbraccio a tutti, molto forte. Ciao, arrivederci. Un abbraccio a tutti. Ecco. Sì. Almeno se non è qualche se hai dei contrattempi le dire, ma non la mia. Ecco, martedì, guardate che se continuiamo così, che dipende anche dagli impegni di Padre Quinto, guardate che è molto bello, perché si impara che per conto mio, quel che mi riesco a portare via, è proprio si impara a pregare. La parola, una frase detta così, no? Ma sentir come la fasea la madre a pregare è molto bello, perché te vedi la confidenza che è con Gesù, il dialogo che è con Gesù. E questo credo che è la cosa più importante che noi ti possiamo portare via.
perché se ascoltiamo certi dialoghi delle sue estasi, viene da dire che manca del rispetto in modo anche evidente, invece non è mia vera, perché quando lui se vuol ben veramente, non si manca mai del rispetto, pur ognuno dicendo le proprie opinioni. Lì è un passo dove, quando gli ha costruito il santuario, adesso ve lo dico così, no? Quando gli ha costruito il santuario, Gesù gli domanda da fare anche a tutti i sottopassi. E la bolmessa vergenera, perché gli ha i soldi butta via, come si può buttare via i soldi così? Come si può spendere i soldi così? Ti dico, sei, ma la sei in puncia proprio. Dopo la fine dirò, ben se proprio te lo vuol. Però è bello vedere questo dialogo, e credo che quel che il Signore vuol da noi anche è proprio questo dialogo, la confidenza, no? Non tanto vederlo distante da noi anche, perché lui se mette la nostra pari, se non lo faceva anche a presto, cioè lo faceva tanto presto, dire guarda, te fai così, 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 così e così, chiuso. Invece no, dialoga, discute. Cioè vuol dire che ne tieni in considerazione, guarda che è una cosa grandissima questo qua. Cioè ne tratta mia come qualcosa che ti sei niente, mi so e te fai così. E come dire, fermo insieme, te va bene, te va mia. Capito? È bello, per me è molto, come si può definirlo, cioè, è edificante sul serio. Questo non toglie niente alla preghiera, al rosario, quelle cose lì, però ne insegna ad avere più confidenza col Signore proprio, sentirlo molto vicino a noi altri. Bene, chi può partecipare è una bella roba, ecco, vedi voi altri.